Messina, che è agli onori delle cronache di oggi per l'intervento di un altro siciliano, Alfano, che ha pensato bene di rilanciare il ponte e incredibilmente gli hanno anche persino dato retta. C'è un'intervista sul Manifesto da Corinti che non ne risparmia una, cioè è anche facile, è come sparare sulla Croce Rossa. Lui dice che nessuno parla che da 50 anni ci sono file interminabili di tir provenienti dal continente che transitano per la via principale di Messina, rendendo la vita infernale a tutti i messinesi. E proprio la nostra interlocutrice, forse da quelle parti, in quella zona lì, era intervenuta con il gruppo di compagni di cui fa parte, in seguito a un ventilato TSO nei confronti di una clochard che aveva messo la tenda proprio in una delle vie principali di Messina. E poi appunto c'era stato questo intervento con tira e molla anche a Corinti, che mi pare da un lato desse la propria solidarietà, ma dall'altro non si scopriva troppo. Poi cosa è successo? Parliamo con Irene, che è stata anche lei fermata e poi è andata sotto processo la scorsa settimana, giovedì, giusto?
Sì.
Ok, cosa è avvenuto dopo che questa donna si è allontanata? E per fortuna mi pare che il TSO l'abbia scongiurato, no?
Sì, non le è stato fatto un TSO, probabilmente anche perché è stato abbastanza tempestivo l'intervento di un paio di compagni che hanno deciso di piantare una tenda nella stessa aiuola. L'aiuola si trovava tra il rettorato e il tribunale. E avevano deciso appunto di piantare una tenda in sua solidarietà, e probabilmente anche quello ha influito, perché nel momento in cui questo consigliere dichiaratamente di destra, Piero Adamo, ha scritto questo articolo contro di lei invocando un TSO per questa persona che era visibilmente pazza, perché si era permessa di mettere una tenda in un luogo che è decoroso, no? Come sì. Dicono loro, un certo. Luogo che non poteva essere toccato, in cui attraversare quella strada e trovarci una tenda avrebbe rappresentato un simbolo di degrado per l'intera città. Probabilmente il fatto di avere piantato una tenda in solidarietà, tra l'altro il compagno che ha avuto questa iniziativa e ha dichiarato di non volersene andare se non con un CSO da lì.
Certo.
Dice, se il trattamento da ricevere che possiamo riservare a una persona senza casa che pianta una tenda è un CSO, allora anche io voglio un CSO per andarmene da qui. E fatto sta che il CSO non è mai arrivato, invece sono arrivati i vigili urbani il 31 mattina, che senza tenere minimamente conto delle procedure, delle prassi che avrebbero dovuto adottare in una circostanza del genere, ovvero si trattava di una semplice occupazione di suolo pubblico, cioè noi stavamo presidiando, avevamo degli striscioni con frasi, riferimenti culturali a Foucault, alla storia, a chi ha studiato un po' riguardo la follia e i dispositivi di controllo della società, e loro sono giunti lì dicendo che ce ne dovevamo andare, dicendo che non stavamo commettendo alcun reato, perché il reato di vagabondaggio non esisteva più, però che ce ne dovevamo andare. Quindi noi abbiamo chiesto spiegazioni che non ci sono state date. A un certo punto i vigili, scavalcando appunto ogni prescrizione che avrebbero dovuto rispettare, hanno iniziato a strattonare la tenda con la volontà di rimuoverla. In tutto questo c'erano due persone dentro la tenda. Alcuni di noi, tra cui io, ci siamo messi attorno alla tenda in segno di protezione per le persone che c'erano dentro, e determinati anche a non andarcene finché non ci avessero mostrato un mandato piuttosto che un'ordinanza, qualcosa che potesse legittimare quello che stavano facendo. Invece questo non è accaduto, loro hanno proceduto, c'è stata una scena, quella sì la definirei degradante, nel senso che per quanto possa darci fastidio alla vista una tenda, comunque non è assolutamente accettabile che inizi a strattonare delle persone che erano là dentro senza, diciamo, arrecare senza aggredire nessuno, senza, diciamo, fare del male a nessuno. Semplicemente c'era la volontà di questo presidio, ma non è stato possibile. Alla fine di questa operazione, dove loro comunque non sono riusciti a rimuovere la tenda, l'hanno smontata con le persone dentro, e, tra l'altro un'operazione anche abbastanza pericolosa, nel senso che semplice, ma se fatta da inesperti, diciamo, una tenda da campeggio, diciamo, queste aste che rimangono in piedi per trazione, quindi strattonarle e spilarle violentemente poteva essere, diciamo, pericoloso non solo per chi era dentro la tenda, ma per chi era anche attorno. Quindi, diciamo, c'è stato questo momento di concitazione, noi siamo rimasti lì. Tra l'altro la zona era appunto di fronte al tribunale, quindi ci sono trovati a passare da lì vari avvocati che, vedendo quella scena, si sono fermati a capire cosa stava accadendo. E praticamente nell'arco di 10 minuti loro hanno chiesto a me, diciamo, i vigili urbani hanno chiesto a me e a Sergio, l'altro ragazzo che in questo momento è ancora ai domiciliari, di recarci in caserma, e che se non l'avessimo fatto ci avrebbero arrestato sul momento. Dunque siamo andati in caserma, il motivo che ci avevano detto era per procedura di identificazione, laddove Sergio era già stato identificato. Io avevo chiesto di essere identificata lì, all'aperto, no, al presidio, invece mi è stato detto no, devi venire per forza in caserma. Giunti in caserma ci hanno comunicato dopo circa mezz'ora che non era una procedura di identificazione, ma eravamo sotto stato d'arresto, perché colti in flagranza, in quanto avevamo spinto violentemente uno di questi vigili che avevano fatto questa operazione di rimozione della tenda, e questo vigile si era fatto male, si era fatto refertare 7 giorni in ospedale, quindi per questo motivo noi eravamo stati arrestati. Da quel momento abbiamo iniziato a vivere una situazione a dir poco surreale, perché siamo stati arrestati, siamo stati 2 giorni ai domiciliari, dopo 2 giorni c'è stato il processo per direttissima, dove hanno convalidato l'arresto e stabilito le misure restrittive sia per me che per Sergio, per me l'obbligo di firma tutti i giorni, per lui i domiciliari. Quindi c'è stato il processo poi sia il 18 che il 24. Il 24 è il giorno in cui il giudice si sarebbe dovuto esprimere sull'accaduto. Noi abbiamo consegnato un video che tra l'altro non avevamo neppure firmato noi, ma le TV locali presenti, in particolare RTP. Abbiamo consegnato questo video in cui, diciamo, è ripreso tutto l'accaduto e dove è visibile agli occhi di tutti che non c'è stata nessuna aggressione da parte nostra al vigile, anzi semmai il contrario, è stato il vigile ad aggredire Sergio a un certo punto, in quanto, diciamo, si era accanito su di lui dicendogli mi devi dare i documenti, senza dargli neanche il tempo di rispondere. Quindi se c'è stata una violenza, come sempre è stata da parte delle forze dell'ordine, cioè come sempre, come spesso accade, come la maggior parte delle volte accade, c'è stato un abuso da parte loro, e ora stiamo pagando noi, in quanto siamo stati entrambi condannati, nonostante persino il PM avesse ritirato la 3 capi d'accusa su 4, perché, diciamo, le accuse erano di lesioni aggravate, oltraggio, resistenza. Il PM si era reso conto, diciamo, di trovarsi in una situazione in cui c'era stata sicuramente una montatura da parte dei vigili urbani. Noi, tra l'altro, nel video che abbiamo consegnato si sente a chiare lettere questo vigile in questione, Vita, Marcello Vita, dire io voglio farmi male, forza aggreditemi, così questi 15 giorni di malattia me li posso fare, tutta una serie di frasi, diciamo, che noi credevamo avrebbero scagionato noi e, diciamo, fatto sì che il giudice condannasse loro. Invece purtroppo neanche una evidenza così eclatante è stata sufficiente a che diciamo, il giudice prendesse le parti di chi era stato realmente offeso, no? Di chi era stato realmente vittima in questa situazione. E quindi diciamo ora siamo in una, poi appunto il giudice ha deciso di darci 6 mesi a me di carcere e 10 a Sergio, tutto questo con l'accusa di resistenza, un'accusa di resistenza che è sostanziata da un discorso che ha fatto il PM in cui diceva sebbene non ci sia stata la manifestazione di una resistenza fisica, il loro atteggiamento era quello di resistenza psicologica. Questa cosa chiaramente cioè, ci fa preoccupare perché la resistenza fisica viene punita, ma adesso anche ci troviamo in una sorta di processo agli intenti, per cui noi non abbiamo manifestato col nostro corpo, con le nostre azioni, una forma di resistenza nei confronti, diciamo, in quella circostanza, magari l'abbiamo fatto altre volte, in altre circostanze, ma in quella circostanza davvero è successo questo, che noi non abbiamo manifestato nulla col nostro corpo tramite le nostre azioni, eppure siamo stati condannati ugualmente, probabilmente perché ci sono diciamo interessi grossi dietro questa causa, sia da parte del corpo dei vigili urbani, sia da parte probabilmente dei medici che hanno diciamo che sono stati a questo gioco e hanno fatto questo referto al vigile.
Leggono nel pensiero, insomma, adesso non è più la resistenza vera e propria, ma solo pensare di resistere.
Pensare di voler resistere è reato, diciamo. E quindi ora chiaramente diciamo c'è un percorso giuridico dentro questa battaglia che stiamo facendo, per cui gli avvocati chiaramente stanno facendo ricorso in appello, anche perché Sergio, a me hanno tolto l'obbligo di firma, però Sergio è ancora ai domiciliari ed è scandaloso che si sia già dovuto fare un mese di domiciliari senza avere veramente fatto nulla. Cioè per un reato comunque che avrebbe comportato al massimo una multa, perché il reato di occupazione pubblica esiste, ma è un reato amministrativo, quindi se proprio avessero voluto diciamo intervenire in questa cosa l'avrebbero dovuto fare con una facendo una multa, una semplice multa.
Come si è visto ieri a Ventimiglia appunto, che hanno contestato quello. Un'ultima cosa, perché adesso siamo un po' in ritardo, come ti avevo detto. Tu mi avevi detto appunto che però la città vi è venuta dietro e comunque è vivace, lo dice anche a Corinti nell'intervista di oggi al Manifesto, dicendo che fino a 15 anni fa contro il ponte eravamo in 10, ora siamo in decine di migliaia, questa è una città dormiente, siamo riusciti a risvegliarla, è ora una città viva, dice lui. Dal tuo punto di vista?
Beh, lui dice tante cose che specialmente diciamo nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno che non condivido politicamente, nel senso che inizialmente quando è iniziata questa esperienza per lui è iniziata diciamo dentro la perplessità di molti, ma comunque una certa fiducia su un piano umano nei suoi confronti, per cui diciamo la promessa che lui aveva fatto all'inizio di diciamo lottare, frapporsi a quelli che erano i diktat tanto del prefetto quanto del governo nazionale era una cosa in cui parecchi di noi hanno creduto, no? Nel senso è da 20 anni che lui porta avanti delle battaglie anche di tipo esclusivamente mediatico, ma che comunque ad esempio della lotta no ponte, no? Ha fatto varie azioni che hanno diciamo così spostato l'opinione pubblica contro il ponte, no? Quindi credevamo che quello stesso atteggiamento battagliero sarebbe riuscito a mantenerlo così come ci aveva promesso una volta diventato sindaco. Questa cosa invece piano piano ci accorgiamo giorno dopo giorno che va scemando, che è probabilmente circondato da gente che ha tutt'altri interessi rispetto ai suoi, che non sono interessi per la collettività ma sono interessi individuali, di nicchia. E lui, io non so se è in buona o in cattiva fede, non sta a me stabilirlo, fatto sta che si fa circondare da questo tipo di persone, non da chi come ad esempio noi del Teatro Pinelli, piuttosto che altri gruppi attivi in città, non da chi comunque potrebbe rappresentare quelle che sono le istanze diciamo della società, dei quartieri, della gente che in questo momento sta soffrendo la crisi. Da vari punti di vista, dalla questione della casa, alla questione dei trasporti, della sanità, della scuola e della formazione, non ascolta questo tipo di richieste. Ora si paventa di nuovo la questione del ponte, si paventa perché chiaramente noi lo sapevamo, no? Con la rete No Ponte, nonostante fosse stato ritirato il progetto un paio di anni fa, abbiamo, diciamo, dentro la nostra piattaforma di rivendicazione c'era la richiesta di sciogliere la società Stretto di Messina, che è la SPA, che in qualche modo diciamo intreccia tutte le relazioni commerciali necessarie affinché questo ponte si possa fare, no? Che coordina le gare d'appalto, che diciamo consente appunto, che dovrebbe consentire, potrebbe consentire la costruzione di questo ponte. Fin quando rimane in piedi quella società, tutto l'apparato che le sta, che la regge, che le sta intorno, è chiaro che l'ipotesi del ponte può scomparire in alcuni momenti, perché strategicamente al potere conviene che quella ipotesi scompaia, però ricomparirà, cioè non possiamo pensare che all'improvviso si decida di non fare il ponte, e che, perché ci sono poteri forti, molto forti, che spingono per questa prospettiva, che sarebbe la solita fonte di guadagno per i soliti pochi, per quelle ditte mafiose che si prenderebbero gli appalti, eccetera, senza dare alcun lavoro invece ai cittadini, diciamo, agli abitanti di Messina, alla gente che effettivamente ne avrebbe bisogno. Quindi non ci sarebbe una come dire, una convenienza per la popolazione, va, in tutto questo, neanche dal punto di vista economico, per non parlare dal punto di vista proprio strutturale, urbanistico. Il ponte diciamo, non è mai stato presentato un progetto definitivo del ponte sullo Stretto, e non l'hanno mai fatto perché un progetto definitivo non può esistere, perché dal punto di vista diciamo meramente geografico è impossibile pensare a un ponte in quell'area, l'area dello Stretto, che è un'area diciamo in cui le zolle sismiche, più tempo passa e più si allontanano, e né può essere né tantomeno è valido un progetto pensato da questi signori, in quanto diciamo si immagina un traffico su questo ipotetico ponte, un traffico di auto, di mezzi, di 10 volte superiore a quello attuale. Quindi se invece il traffico, noi ci accorgiamo che sta calando in questa fase, come possiamo pensare che una volta che sia costruito il ponte il traffico aumenti? È tutto sulla base, diciamo, di supposizioni così molto raffazzonate da parte di chi ha appunto interessi a fare il ponte, a prescindere dalla sua utilità per la gente e per la popolazione. Quindi probabilmente ora appunto si paventa di nuovo questa ipotesi. Io non credo, come dice a Corinti, che la popolazione messinese sia consapevole, anzi dirò di più, che i danni che lui sta facendo nel non ascoltare le istanze della popolazione, diciamo, più povera di Messina, hanno portato molta gente dei quartieri a credere, diciamo, di voler essere favorevole al ponte solo perché lui era il sindaco No Ponte. Quindi, anzi, semmai, diciamo, il suo operato in questo momento, sebbene lui fuori da Messina millanti di avere contatti con città che lo considerano un sindaco rivoluzionario e tutto il resto, invece dentro Messina, probabilmente perché non lo conoscono a fondo, dentro Messina lui ha fatto passare dei progetti e ha consentito a delle cose che veramente neanche, diciamo, che avrebbe fatto una giunta di destra, va. Certo. Cioè, che non, ovvero la costruzione del Palanebbiolo per i migranti, ha accettato che la caserma Visconte venisse utilizzata come luogo, come centro di smistamento per i migranti. Ora, i centri di smistamento sono un progetto che sta dentro una cornice nazionale in cui, dismettendo Lampedusa, è necessario che i migranti vengano smistati, e quindi, siccome quella funzione che aveva prima Lampedusa di smistare i migranti ora non ce l'ha più, hanno costruito un'ottantina di centri in tutta la Sicilia dove appunto i migranti, come delle merci, vengono smistati. E lui ha consentito a questa cosa. Tra l'altro, diciamo, il problema qual è? È che il numero di migranti che arrivano a Messina, secondo il prefetto, doveva essere al massimo di volta in volta di un'ottantina, un centinaio di persone. Invece, in realtà, sappiamo, cioè, ci sono stati sbarchi molto più grossi, e chiaramente quando poi arrivano numeri molto più alti, a Corinzi che fa? Dice il prefetto, no, però tu mi avevi detto solo 100. No, quindi è costretto a prendersi magari 400 persone senza sapere dove metterle, o che fa rendere, diciamo, quella caserma e quel pallanebbiolo dei luoghi, diciamo, disumani, in quanto non possono ospitare quel numero di persone, quindi chiaramente si creano le situazioni che tutti conosciamo. Questo per quanto riguarda l'orizzonte, diciamo, dell'immigrazione, però potremmo continuare sulla questione della casa, su come, sulla questione dei venditori ambulanti, su quanto, diciamo, lui, su quando si è trattato di prendere delle decisioni a favore o meno della popolazione, abbia scelto di non schierarsi con la popolazione. E questa è l'ultima cosa che ci saremmo aspettati, però ormai questo, diciamo, sogno, ecco, è tramontato. Non, nessuno di noi ci spera più, diciamo, che perché ormai, diciamo, sono state avviate veramente tante cose che, per cui è complicato tornare indietro, per Vabbè. Cui non avremmo voluto una collaborazione da parte sua, specialmente ora che è accaduta anche questa cosa, dove c'è un'ingiustizia evidente. Non è la prima, non sarà l'ultima, però è un caso, diciamo, abbastanza eclatante, autoevidente, e lui inizialmente ha detto, ah, sono contrario ai TSO, quindi in qualche modo facendo capire che stava dalla parte di protestava, sì, contro i TSO. In realtà poi però ha espresso anche solidarietà con il corpo dei vigili urbani. In realtà poi, se andiamo veramente a vedere che posizione ha sui TSO, io potrei parlare a lungo. Io in questo momento sto parlando con voi, sono a Giardini Naxos, dentro una struttura di emergenza sociale, si chiama La Cura, è una struttura antipsichiatrica avviata da Giuseppe Bucalo, che da anni dentro l'associazione Penelope segue queste vicende, e sono le vicende delle persone che entrano nel circuito, di quelle persone che entrano nel circuito psichiatrico per un motivo o per un altro, legittimo o non legittimo. Fatto sta che ci rimangono incastrati e subiscono ogni genere di abusi, perché purtroppo i reparti di psichiatria non sono assolutamente, diciamo, i pazienti non sono assolutamente tutelati, quindi c'è, diciamo, un'autorizzazione implicita a legarli a letto se si ribellano, a sedarli se hanno qualche capriccio, e a fare tutta una serie di cose che non si dovrebbero, non si potrebbero fare. Io appunto parlo adesso da questa struttura perché per un anno sarò qui, farò un tirocinio qui dentro. L'anno scorso, insieme a Bucalo, il presidente di questa associazione, io e altri compagni di Messina avevamo pensato che fosse possibile stipulare una convenzione con il comune, con questo comune appunto che ci sembrava amico, una convenzione per cui ogni volta che c'era un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, questo gruppo antipsichiatrico aveva la possibilità di recarsi sul luogo, vedere la persona in questione e farle sapere, che è una cosa che non sa nessuna persona che viene, diciamo, vittima di violenze psichiatriche, farle sapere che ha la libertà di scegliere se accettare le cure e quindi, diciamo, subire il trattamento sanitario obbligatorio, però accettando le cure e quindi decidendo poi di farsi seguire da un medico che stabilisce questa persona e non dal medico che viene imposto dentro il reparto, decidendo ad esempio di non stare dentro il reparto di psichiatria, decidendo tutta una serie di cose che, diciamo, dopo la legge Basaglia, nonostante la legge Basaglia, diciamo, abbia una serie di buchi neri e di aporie che oggi paghiamo, quantomeno alcune cose le aveva stabilite. Sicuramente, diciamo, il diritto di ogni paziente ad essere informato su quali sono le sue possibilità reali di scelta per la propria vita, quindi subire il TSO oppure no.
Certo.
Avevamo presentato questo progetto, c'era la volontà di un gruppo di una decina di persone di portarlo avanti. Il sindaco inizialmente ci ha ricevuto, poi, diciamo, se n'è tenuta alla larga.